Лазер.
Внимание! Говорит и показывает Москва.
Siccome il discorso è complesso, è meglio partire da un punto preciso, da un luogo e un tempo concreti. Pomeriggio del 31 maggio 2015, a Mosca. C'è il solito traffico infernale su una delle tante circonvallazioni della città, l'Anello dei Giardini. In un giorno già insolitamente caldo per la primavera moscovita, se vi foste trovati a passare per la piazza Triumfalnaya, all'ombra del monumento a Majakovskij, lo spettacolo sarebbe stato ancora più insolito. Avreste visto una piazza divisa tra due manifestazioni contrapposte. Da una parte ragazzi con la testa rasata e i bomber che esprimevano il loro appoggio alla lotta dei separatisti russi e anti-ucraini del Donbass. Dall'altra, giovani poeti con la faccia di Sid Vicious sulla maglietta, che leggevano poesie contro la guerra. Questa, ad esempio, di poesia, si intitola Uccidimi miliziano e naturalmente aveva fatto molto arrabbiare l'altra metà di quella piazza divisa, popolata di persone che, se foste stati lì, vi sarebbero sembrate distanti anni luce e che invece non erano altro che l'onda lunga della scissione tra due anime differenti, ma dello stesso movimento politico, quei nazional-bolscevichi nati dalle idee dello scrittore Eduard Limonov, mito della letteratura russa contemporanea da maneggiare con estrema cautela per molti motivi.
Dubito che il lettore abbia voglia di farsi raccontare gli esordi di un partito neofascista come un'epopea entusiasmante, tuttavia la faccenda è più complicata. Chiedo scusa, non mi piace questa frase, non mi piace l'uso che ne fanno quelli che la sanno lunga, ma purtroppo spesso è vera. In questo caso lo è, la faccenda è più complicata.
A tre quarti della sua celeberrima biografia romanzata di Limonov, Emmanuel Carrère usa una frase anche piuttosto banale, se volete, eppure perfetta per descrivere la vita di Eduard Limonov, nato Eduard Veniaminovich Savienko nel 1943 in una piccola città della Russia europea centro-orientale, nota soprattutto per le industrie chimiche e l'inquinamento. Poi cresciuto come giovane teppista, sono parole sue, in Ucraina, poi ancora trasferito a Parigi, a New York, nella ex Jugoslavia e infine tornato in patria per diventare un'icona della scena moscovita underground, letteraria, punk, politica, tutto quanto insieme. Insomma, più che uno scrittore, Limonov è stato una rockstar.
Questo è uno degli incontri più attesi appunto di quest'anno. Ne hanno parlato appunto i giornali sin da quando l'abbiamo annunciato che forse Eduard Limonov sarebbe venuto appunto qui dopo 20 anni in questa parte di mondo, nell'Europa occidentale.
Limonov, rockstar della letteratura russa, reso immortale in Occidente proprio da Carrère. Limonov che il libro di Carrère diceva di non averlo mai letto e di non volerlo leggere proprio perché scritto da un ricco borghese occidentale. Limonov, artista, uomo politico, emigrato, traditore della patria, ultranazionalista russo, rivoluzionario, reazionario, fascista e comunista bolscevico. Limonov punk, sciupa femmine, gay, autore di bestseller e vagabondo, povero in canna. Limonov che era impossibile prendere sul serio e che faceva tutto maledettamente sul serio. Limonov che ancora a 2 anni più o meno esatti dalla sua morte rimane un mistero perché tutte quelle definizioni che abbiamo ricordato, tutti gli aggettivi che gli sono stati attribuiti in vita e in morte sono sempre da prendere con molta cautela. Limonov ha vissuto senza dubbio una vita molto interessante e senza dubbio diversa da quella di molti altri, ma non si è limitato a viverla, ha continuato a reinventarla e a romanzarla in decine e decine di libri, ognuno un frammento della sua infinita autobiografia e autofiction. 1, 2, 3, 4. Per dire, alla fine degli anni 70, Limonov, nel suo Sono io e Dichka, si autorappresentava come un immigrato russo povero in canna, abitante dei bassi fondi di New York, dedito a una vita di scrittura e sesso compulsivo con donne occidentali e giovani afroamericani, nonché grande fan del punk e dei Ramones. Nei primi 2000, lo stesso uomo era invece, secondo la sua stessa visione, un eroe proletario, un campione del nazionalismo russo. E allora chi era Limonov? E soprattutto, è così importante andare alla ricerca della verità fattuale quando si parla di un personaggio come lui?
Limonov ha avuto diverse incarnazioni, ha indossato diverse maschere nel tempo, è sempre stato dissidente e provocatore, a cominciare dalla sua attività di poeta e scrittore in Unione Sovietica, e poi sempre contro il punto di vista del mainstream o della maggioranza, per cui quando è finito a New York come emigrato, dopo essere stato dissidente della politica dell'Unione Sovietica, è diventato dissidente contro i liberali e contro l'Occidente. Limonov ha in qualche modo basato la sua biografia intellettuale e la sua attività politica sull'invenzione di alter ego letterari e pubblici, e quindi è passato dall'essere hippie, bisessuale, vicino agli ambienti punk del CBGB di New York, di estrema sinistra, al Limonov degli anni 90, che era mascolino, macho, che amava la guerra e i criminali di guerra, gli avventurieri, fino al Limonov rivoluzionario nazional-bolscevico, anticapitalista e anti-yeltsiniano, e nella sua ultima incarnazione, come lo chiamavano a quel punto ironicamente sia i suoi attivisti seguaci in Russia sia i media russi più in generale, Diet, il nonno, che era in qualche modo un po' ironico perché Limonov era sempre stato un eterno adolescente.
Fabrizio Fenghi, professore di slavistica presso l'americana Brown University, ha studiato a fondo l'opera di Limonov e soprattutto l'ha incontrato a Mosca, qualche anno prima della morte dello scrittore avvenuta nel 2020. Con lui ha parlato soprattutto di politica, l'unico argomento sul quale Limonov amava spendersi davvero durante gli ultimi anni della sua vita. E allora cominciamo a sentire lui, Eduard Savienko, per tutti Limonov.
Politicai хотели заниматься всегда. Sì, у меня не советская Россия, у меня, естественно, никаких не было.
Io ho sempre voluto fare politica, ma in Russia, voglio dire, nella Russia sovietica, naturalmente di fare politica non c'era nessuna possibilità. Allora ho provato a fare politica per la prima volta quando mi sono trasferito negli Stati Uniti. Ho preso parte alle riunioni di diversi partiti politici, gli anarchici, il Partito Socialista dei Lavoratori, poi sono andato in Francia e lì ho cominciato a scrivere regolarmente per l'organo del Partito Comunista Francese, Révolution. Così ho incontrato una montagna di comunisti e poi in seguito ho conosciuto diversi esponenti anche della destra. Insomma, ho sempre voluto fare politica e quando si è prospettata la possibilità di farla in Russia, io l'ho fatta. In pratica non c'è stata nessuna transizione volontaria dalla letteratura alla politica, ma solo un desiderio che sono riuscito a realizzare con un po' di ritardo. Non ci vedo nessuna contraddizione. Il mondo è pieno di scrittori che hanno fatto politica. Di esempi ce n'è molti.
Il giornalismo mi ha occupato molti anni.
Il fatto è che io sono sempre stato uno scrittore, a cominciare da quando lavoravo come giornalista per i quotidiani degli immigrati russi in America negli anni 70, poi in Francia, in Serbia, ho pubblicato anche su un giornale olandese. Già all'inizio degli anni 90 ero stato pubblicato in diversi paesi e in diverse lingue, e quando in Russia è cominciata la perestroica, ho iniziato a mandare i miei articoli a una serie di testate russe. E per farla breve, sono diventato piuttosto velocemente un giornalista anche per i giornali russi, mentre ancora vivevo in Occidente. Questi quotidiani avevano tirature enormi, 17 milioni di copie, Sovietskaya Rossiya 13 milioni. In quel periodo si vendevano ancora milioni di copie di un giornale.
Sovietskaya Rossiya, по-моему, 13, вот такие еще были тиражи гигантские.
A quell'epoca ho cominciato a tornare in Russia periodicamente e intanto cercavo di trasferire la mia esperienza da occidentale al lettore russo, ai politici russi. Finché gradualmente mi sono reso conto che i miei suggerimenti come giornalista non servivano a niente e bisognava che cominciassi io stesso a fare politica. Così nel 1993 ho fondato il mio primo partito, il Partito Nazional Bolscevico. Ho cominciato a pubblicare un giornale che si chiamava Limonka. Ecco perché dico che è stato un passaggio naturale. Prima partecipavo alla vita politica russa come scrittore e giornalista e poi ho cominciato a fare politica direttamente. Ecco tutto.
Come giornalista politica in Russia, e poi ho iniziato a occuparmi di politica primaria.
In Francia lui era stato vicino a questi ambienti sia della sinistra che della destra francesi. E questo momento, come poi si è definito, rosso-bruno di intellettuali e attivisti che circondavano il giornale Idiot International. Già dalla perestroika Limonov inizia a scrivere sia articoli in francese e in altre lingue, ma anche a pubblicare in Russia articoli che criticano aspramente la perestroika di Gorbaciov e poi la transizione della Russia al capitalismo e neoliberismo e la cosiddetta shock therapy di Yeltsin. Scrive questi articoli critici di questa occidentalizzazione dell'Unione Sovietica, occidentalizzazione della Russia in particolare, e il momento chiave dal punto di vista del suo passare definitivamente all'attività politica come la principale sua attività intellettuale e pubblica è la crisi parlamentare del 93, quando Yeltsin ordina il bombardamento coi carri armati del Parlamento di Mosca, ed è un momento in qualche modo di grande crisi della nascente democrazia russa. Da questa crisi politica e civile la Russia si tramuta in una fortissima democrazia presidenziale, in qualche modo spiana la strada per l'avvento di una figura di fatto autoritaria come Vladimir Putin. Questo momento in cui Limonov si incontra con Dugin, conservatore radicale, con fascinazioni col fascismo e addirittura col nazismo tedesco, però anche lui con un background, con un passato nell'underground sovietico, si incontrano Dugin e Limonov e decidono di fondare questo partito che dovrebbe conciliare l'estrema destra e l'estrema sinistra, ripetendo quell'idea promossa in Francia e a cui in qualche modo Limonov stesso aveva partecipato. E questo essere rosso-bruni nella Russia post-sovietica di allora era un modo di riappropriarsi di un termine che veniva utilizzato principalmente in modo derogatorio e dispregiativo. La piaga rossobruna o la peste rossobruna era utilizzato come definizione per squalificare come fascista o totalitario o stalinista qualsiasi movimento di opposizione alla politica, soprattutto economica, di Yeltsin stesso. È un partito che è una via di mezzo tra un partito e un movimento controculturale, che utilizza simboli totalitari e slogan aggressivi e anche violenti più come un modo di, per così dire, épater les bourgeois e nuovi ricchi che a questo punto predominano il paesaggio urbano moscovita.
Il professor Fenghi ha scritto un lungo saggio su Edward Limonov, sul movimento nazional bolscevico e i cosiddetti rossobruni, analizzando la sovrapposizione tra cultura e politica, che ha portato alla nascita di questo e altri movimenti che tengono insieme un radicale nazionalismo e la protesta contro lo Stato. Uscito di recente negli Stati Uniti, con l'editore University of Wisconsin Press, si intitola It Will Be Fun and Terrifying, sarà divertente e spaventoso, terrificante. Un titolo che, in questi giorni, nostro malgrado, diventa in qualche modo ancora più significativo.
It will be fun and terrifying. In russo, Budit vesela i strashna, è preso da uno slogan che veniva utilizzato dai nazional-bolscevichi negli anni 90 e anche dai membri e seguaci di Dugin, iperimperialisti del cosiddetto neo-eurasismo. Seguaci di Dugin che sono diventati, con Dugin stesso, fortissimi sostenitori di Putin, addirittura critici dalla destra di Putin stesso, nel senso di essere sostenitori di un imperialismo senza limiti. It Will Be Fun and Terrifying cattura lo spirito del nazional-bolscevismo come movimento controculturale e politico, nel senso che ha sia questo elemento punk distruttivo, questa protesta estrema, radicale, post-ideologico, ma anche un certo surrealismo e una certa ironia provocatoria che era parte del partito e del movimento e che è stata parte del partito e del movimento in tutte le sue diverse incarnazioni. Per dare un esempio di come questo approccio surreale all'attivismo politico si realizzasse, varie generazioni di attivisti politici descrivevano la loro partecipazione al partito come una specie di sogno rivoluzionario e suicida alla Yukio Mishima.
Nel momento in cui la lama squarciava la sua carne, il bruciante disco del sole si sollevava dietro le sue spalle ed esplodeva, illuminando il cielo per un istante.
Limonov stesso, come abbiamo sentito poco fa dalla sua viva voce, sosteneva che la sua attività politica fosse legata a doppio filo alla sua attività letteraria e alla sua vita, quindi impossibile distinguere tra questi piani. E il suo interesse per il racconto di personaggi che vivono ai margini della società, lontani dai centri del potere e spesso anche da un livello minimo di accettabilità sociale, è diventato negli anni la piattaforma su cui costruire l'ideale politico nazional-bolscevico.
Ormai da un bel pezzo i lavoratori hanno smesso di essere la classe rivoluzionaria, e questo è chiaro. La loro psicologia è la stessa psicologia di consumo della borghesia. Per questo motivo la classe rivoluzionaria oggi è rappresentata da persone isolate. Gli insoddisfatti, coloro che non si sono realizzati socialmente, sono il materiale, i quadri della rivoluzione.
Il materiale con cui si costruivano i quadri della rivoluzione, ovviamente. Per noi ora è la худшая интеллигенция, какую можно только отыскать во всю историю России. Она бестолковая.
La classe intellettuale, invece, beh, nel nostro paese in questo momento abbiamo la peggiore intelligenza che uno possa trovare nella storia russa. È di un'idiozia inimmaginabile. Sono vecchi, invecchiati. Sono ancora orientati verso il liberalismo degli anni 60. Mi sono sentito e mi sentirò sempre profondamente distante. Dal punto di vista della comprensione del mondo, sono sempre 20 anni, 30 anni indietro.
Il Partito Nazional Bolscevico rimane coerentemente, attraverso la sua storia, un partito di protesta anche contro Putin, e però il neo-eurasismo di Dugin è fortemente a favore di Putin, è fortemente a favore di una Russia conservatrice e imperialista. Questi giovani disadattati, delusi, anarchici, nazionalisti, skinheads, quindi da diversi background politici, ideologici e culturali, si presentavano al famoso bunker di Mosca, che era il quartier generale del Partito Nazional Bolscevico a Mosca. È quello che noi riconosceremmo come una specie di centro sociale, che era una cosa non conosciuta nella Russia di allora, nel senso che gran parte dei giovani non benestanti erano esclusi da varie forme di intrattenimento, ed era un posto dove c'erano libri, concerti punk, performance. Dugin apparentemente era anche lui particolarmente ipnotico, e il modo in cui li attraeva al partito era dire letteralmente: noi siamo stati sconfitti completamente. Fascisti, comunisti, anarchici, non importa, siamo tutti stati sconfitti completamente da questo capitalismo trionfante. Come partito non vi promettiamo niente, l'unica cosa che vi promettiamo è l'opportunità di morire in modo meraviglioso. E a quanto pare questi adolescenti dark punk dell'epoca erano assolutamente rapiti da questa idea.
Ecco, il professor Fenghi parla chiaramente di estremismo del pensiero di Limonov, ed è una definizione, in questo caso, perfettamente calzante. Posizioni estreme sono quelle che Limonov ha coltivato per tutta la vita, anche, ad esempio, quelle contenute nel libro degli anni Ottanta, Il grande ospizio occidentale.
Io книгу эту написал задолго до появления антиглобализма.
Ho scritto quel libro molti anni prima che comparisse il movimento antiglobalista, visto che è uscito nel 1988. In qualche modo è la mia reazione a 1984 di Orwell. In quel momento vedevo la civiltà occidentale come una sorta di utopia realizzata, ma un'utopia sgradevole. Non un'utopia sanguinaria o spaventosa, ma più un'utopia comunque cattiva, noiosa e naturalmente anche pericolosa. Lì parlavo di violenza morbida, un'idea che in qualche modo prefigurava, anche se non avrei potuto prevederle, le cosiddette guerre in difesa dei diritti umani, come quella in Libia che ha portato all'annientamento di Gheddafi, dove, dopo aver dichiarato le migliori intenzioni, hanno annientato un intero paese e un'intera struttura governativa. Poi hanno fatto la stessa cosa in Iraq, e adesso in Siria si sta realizzando qualcosa di simile. Sono guerre dichiarate unilateralmente. Quella in Libia, ad esempio, è stata concepita principalmente dall'Italia e dalla Francia. Poi si sono uniti altri paesi della NATO. Le guerre in difesa dei diritti umani sono una forma di annientamento. Una volta c'erano le guerre coloniali, oppure le crociate. Non è cambiato niente. Sono cambiati i metodi, le tecnologie, gli armamenti più avanzati, ma a parte questo, non è cambiato niente. L'Occidente rimane estremamente aggressivo e pericoloso per tutti coloro che non sono l'Occidente e per chi non obbedisce. Ecco, in quel libro ho descritto tutto questo come potevo.
Ecco, a più di 30 anni dalla pubblicazione di quel libro, parole di questo tipo suonano molto più sinistre, perché sembrano costituire fondamenta ideologiche per l'ultimo conflitto della storia russa, e cioè l'aggressione all'Ucraina. Ma se l'ideologia di Vladimir Putin può avere pescato e usato a suo vantaggio queste idee, senza dubbio il rapporto tra il movimento nazional-bolscevico e il potere russo, da Putin stesso rappresentato, non è stato affatto idilliaco.
È una strana smissione oligarchico capitalismo.
L'ideologia di Putin è uno strano misto di capitalismo oligarchico e, ma non saprei definirlo esattamente. L'unica cosa di cui sono sicuro è che in Russia viviamo in uno stato di polizia. Su questo non ho alcun dubbio. Ma Putin potrebbe essere perfino peggio di quello che è adesso. Potrebbe essere un vero despota. Per come stanno le cose in questo momento, possiamo dire sia un despota abbastanza pigro, un sibarita, se volete.
Despot sibarita.
Il che non significa che sia simile ai governi occidentali. In Russia abbiamo forgiato il nostro brand specifico, che è un misto della nostra natura passata e di tendenze più recenti.
Diverse fasi del movimento nazional bolscevico hanno un'influenza sia sulla cultura di protesta in Russia, sia sull'ideologia e l'estetica ufficiale della Russia di Putin. Nel 1998 Dugin e un gruppo di suoi seguaci neo-eurasisti lasciano il partito e gradualmente diventano una forza conservatrice e fondamentalmente reazionaria di grande supporto ideologico all'autoritarismo putiniano, per così dire. Mentre l'altra parte, cioè i nazional-bolscevichi stessi, cercano di tramutare il partito in un vero e proprio esercito rivoluzionario, hanno questo tentativo rocambolesco di organizzare una rivolta nelle montagne del Kazakhstan. Come spesso capita, colui che forniva le armi e incitava la rivolta di fatto era un membro dei servizi segreti russi. Limonov e altri vengono arrestati, rischia una pena piuttosto lunga e passa Limonov 3 anni in prigione. Dal momento in cui Limonov è in prigione e poi quando esce, il Partito Nazionale Bolscevico e Limonov stesso in modo abbastanza razionale decidono di convertirsi e diventare una specie di avanguardia di strada dell'opposizione liberale a Putin. Decisero che il partito era essenzialmente un partito rivoluzionario e che quindi dovevano rimanere all'opposizione e che siccome Putin era autoritario e imperialista, allora il partito paradossalmente avrebbe deciso di supportare posizioni liberali e in qualche modo in questo senso addirittura occidentaliste, che si concentravano soprattutto sulla protesta e la rivendicazione di diritti civili, libertà di parola, fino al 2012 e infine nel 2014-2015, quando, tornando alle loro radici imperialiste, nel senso che i nazional-bolscevichi erano sempre stati a favore della ricostituzione dell'impero sovietico, in questo senso di espansione territoriale, Limonov e i nazional-bolscevichi stessi sono a favore della guerra dell'intervento in Ucraina, fino al punto che alcuni di questi attivisti partivano volontari nelle regioni separatiste dell'est Ucraina, in qualche modo realizzando questo desiderio di vicinanza al pericolo e alla morte, che lo slogan surreale sarà divertente e spaventoso rifletteva.
Raccontare Limonov significa, insomma, raccontare uno scrittore, ma anche un uomo politico, soprattutto un uomo che, attraverso la letteratura e l'attività politica e la sovrapposizione tra questi due piani, ha fatto della sua stessa vita una specie di grande narrazione, che forse difficilmente sarà mai davvero chiara, ma in qualche modo continua ad affascinarci. Per quello che riguarda invece le fondamenta del suo pensiero sociale e politico, beh, come sempre accade in questi casi, saranno la storia e gli uomini del futuro a decidere cosa farne. E se anche di Limonov sembreranno poco rispettosi, non sarebbe certo una novità.